Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo col maestro Daniele Pasini e della sua didattica musicale. Benvenuto Daniele.
Salve a tutti gli ascoltatori di Unica Radio, è un piacere per me essere qui con voi.
Quali esperienze hanno ispirato la tua didattica musicale?
Allora, partiamo da un concetto fondamentale. Io ho avuto due genitori musicisti, mamma pianista, papà pianista, organista e compositore, e già questo è stato sicuramente un grosso bagaglio. E a questa esperienza basilare se ne sono aggiunte altre, come ad esempio la pratica dell'improvvisazione, la tesi di laurea sull'infinito matematico di Georg Cantor, l'insegnamento nel sostegno, nella scuola primaria, e la pratica del disegno e dell'apnea. Perché ho detto la pratica dell'improvvisazione? Perché con mio padre, Enrico Pasini, ex docente di organo e composizione organistica al Conservatorio di Cagliari, ho suonato tanta musica classica ed in particolare musica barocca. Poi c'è stato un momento della mia vita in cui ho sentito l'esigenza di allargare i miei orizzonti. Non che questo ovviamente fosse una novità assoluta in casa, perché papà suonava anche musica leggera, quindi questa flessibilità, ecco, l'ho respirata sin da piccolo, però diciamo mi sono approcciato a quell'altro mondo della musica. Ho suonato ogni genere musicale, da rock progressive a jazz, reggae e improvvisazione libera, e diciamo la pratica dell'improvvisazione mi ha dato grossi spunti, mi ha fatto crescere molto come musicista e mi ha slegato dallo spartito. Questa è una cosa che mi porto dietro anche nell'insegnamento. Molto spesso riesco, diciamo, ad improvvisare le mie attività, e tutto questo deriva dalla pratica dell'improvvisazione, che lo ricordo non è un qualcosa di ma sì, improvvisiamo, cioè, no, anche nell'improvvisazione ci sono delle regole ben definite, c'è un codice, ecco, ben definito. La tesi di laurea sull'infinito matematico di Georg Cantor non era una tesi di laurea per matematica, ma era per scienze della formazione primaria, la laurea che appunto oggi mi permette di insegnare. C'è stato lì un processo, io detestavo la matematica e ad un certo punto nel percorso di studi ho trovato due bravi professori di matematica, il professor Giuntini e il professor Paoli, che mi hanno aiutato a riappacificarmi, ecco, con la matematica, fino ad arrivare a una tesi su un argomento bellissimo e super affascinante come l'infinito matematico. L'insegnamento del sostegno è stato di cardinale importanza perché nel modo di insegnare mio di oggi mi dà degli spunti per appunto andare incontro a tutti quei bambini, diciamo, che hanno delle difficoltà, e quindi adattare le mie idee musicali alle loro difficoltà. E poi le ultime due esperienze che hanno ispirato fortemente il metodo musicarte da me inventato sono state la pratica del disegno, cominciata con la scuola d'arte Artemisia a Quartu e poi proseguita, diciamo, con altri insegnamenti. Attualmente il mio insegnante è Enrico Deiana. E poi l'apnea. L'apnea è stata una grande novità nella mia vita, perché io da sempre sono stato un tipo totalmente antisportivo, e nell'apnea ho trovato lo sport che fa per me. Diciamo che le tabelle di allenamento sportive sono state di grande ispirazione per alcune delle attività che tuttora porto in classe. Quindi diciamo che tutto questo insieme di tutte queste esperienze pregresse sono esplose ad un certo punto nella mia testa e hanno creato un mix originale che ha dato ispirazione a un metodo che porta con sé elementi musicali, matematici e del disegno, con una approccio sportivo che sicuramente è alla base anche dell'allenamento musicale.
Ci sono degli autori di didattica musicale a cui ti ispiri?
Io mi ispiro principalmente ai miei genitori, che sono stati degli eccellenti insegnanti, mamma per la scuola media, papà per il conservatorio, e tuttora, diciamo, mi sono di ispirazione i loro insegnamenti per la didattica che metto in campo ogni giorno a scuola.
Quale funzione svolge la matematica nella tua didattica della musica?
La matematica ha una funzione fondamentale. Non si pensi però a una matematica con difficili teoremi. La matematica musicale è estremamente intuitiva. È fondamentalmente una didattica da classe prima della scuola primaria. L'intuizione iniziale da cui è partita tutta la metodologia è stata: lo spartito musicale è un disegno. Il problema è di quale tipo di disegno si tratta. È un disegno con segni tipici del pregrafismo e con aspetti matematici evidenti, che saltano all'occhio solo se guardiamo lo spartito come un disegno in cui è possibile contare e quindi calcolare tutto. Facciamo un paio di esempi. Il pentagramma è formato, lo sappiamo tutti, da 5 righe e 4 spazi. Ora, se noi paragoniamo i righi agli spazi e i numeri pari e dispari, ecco che viene fondamentalmente il paragone immediato. Non solo. Perché spiego la tastiera e la relazione esistente tra spartito e tastiera? Perché noi sappiamo che quando sullo spartito abbiamo un gruppo di due o più note che procedono verso l'alto, sulla tastiera noi andremo verso destra. Quando invece andiamo con le note verso il basso, sulla tastiera andiamo verso sinistra. Quindi sostanzialmente la mente del musicista si abitua a usare la logica per discriminare quando sulla tastiera devo andare verso destra o verso sinistra. Allo stesso tempo però, con lo sguardo sullo spartito, io leggo sempre da sinistra verso destra. E non è tutto, perché tutti i salti che ci sono sullo spartito si possono calcolare su spartito e si possono calcolare sulla tastiera. Ecco che quindi stiamo parlando anche di proporzioni, quindi disegno è tutto estremamente proporzionato, calcolabile, e quindi da questo capiamo che questo tipo di approccio è un approccio logico che aiuta tanto i bambini nel ragionamento. Fondamentalmente stiamo parlando di problem solving.
In quali contesti è utilizzata la tua didattica musicale?
La mia didattica è usata nella scuola primaria in cui insegno e anche nei corsi che per adesso svolgo online. Nella scuola primaria mi preoccupo principalmente di alfabetizzare e cercare di rendere autonomi i bambini nella lettura di uno spartito musicale. I tutorial, che sono qualcosa che appartiene al mondo dell'oggi, sono importantissimi e sono davvero un validissimo aiuto e costituiscono una cospicua parte dell'informazione nel mondo di oggi. Ma un tutorial ti spiega come fare, ma non perché. Io infatti nei miei libri e corsi spiego il perché. Cosa succede? Faccio sempre questo esempio dei tutorial, non perché io voglia demonizzare assolutamente i tutorial, li usiamo tutti, qual è il problema? Ma il problema è realmente quello che ho detto, cioè che vedo un tutorial di un semplice brano musicale per pianoforte e tu magari impari a fare quello, a ripeterlo, però hai imparato solo quello. Invece, con i miei libri e ancora di più con i miei corsi, io mi propongo di rendere autonome le persone nella lettura di un qualsiasi brano musicale. Qualcuno mi potrà obiettare e dire, vabbè, però c'è la tecnica. È vero, la tecnica si impara ovviamente nelle scuole preposte, ma io mi fermo a un approccio sillabico, di sillabazione. Tutti abbiamo imparato la nostra lingua sillabando, non abbiamo cominciato a leggere in maniera fluente da subito. E quindi bisogna andare piano piano. Infatti io ai bambini gli dico sempre, usate il dito indice, ragionate, andate piano piano e piano piano vi velocizzerete. Stessa cosa deve fare l'adulto, e in questo modo la musica, almeno il linguaggio musicale di base, non è per niente difficile, anzi. E le quattro regolette grammaticali, de diesis, bemolli, be quadri, in fondo sono una sciocchezza. Quindi tutti possono arrivare a capire almeno come funziona uno spartito semplice. Poi per le cose complesse, ovviamente, ci sono gli studi appositi. Ecco.
Quali testi hai pubblicato e quali consigli a chi vuole saperne di più?
Allora, io ho pubblicato 5 testi. Diciamo che sono raggruppati 4 più 1, perché i primi 4 riguardano la didattica. Il quinto, diciamo, sono dei ragionamenti che in qualche modo concludono questa serie dei manuali. I testi, diciamo, migliori per avvicinarsi proprio al linguaggio musicale di base sono due. Uno è il Pianeta Musicarte, eserciziario, e l'altro Pianeta Musicarte, guida. Come sono strutturati? L'esercizio è una sintesi della guida, quindi presenta questi tre argomenti che sono lettura delle note con strumento compensativo, conoscenza della tastiera e ovviamente anche individuazione della relazione esistente tra spartito e tastiera e metronomo. Nella guida trovate questi tre argomenti ampliati. Nell'esercizio ci sono degli esercizi finali per fare pratica e nella guida alla fine c'è una proposta di programmazione. Gli altri libri sono Eye Training e Ear Training, tabelle di allenamento, poi musica, arte e immagine della scuola primaria e il quinto, didattica a due mani, viaggio nell'ambidestria dalla musica al pregrafismo e disegno. Eye Training e Ear Training che cos'è? È un libro che parla della relazione esistente tra memorizzazione di suoni, accordi, intervalli e memorizzazione di lunghezza. È un argomento molto interessante perché molte persone non pensano a questo, cioè se noi pensiamo a un intervallo che so di quinta, lo sappiamo cantare, lo sappiamo riconoscere e questo corrisponde al riconoscimento ad esempio di una lunghezza, questa è una linea da 5 cm. Musica, arte, immagine nella scuola primaria è un libro in cui c'è una sorta di sunto di questo rapporto tra musica, disegno e matematica con una parte cospicua relativa ad alcune idee di arte immagine che ho messo in campo. Per quanto riguarda il quinto libro, Didattica a due mani, è un libro che fa ragionare le persone sull'ambidestria che viene sviluppata da ogni musicista e quindi è molto interessante perché aiuta a capire l'importanza dello studio della musica.
Puoi dirci tre difficoltà che hai dovuto superare nel pubblicare i tuoi libri?
Allora, io ho cominciato a pubblicare il self-publishing, questa è stata la prima difficoltà. Da una parte è stata una grandissima opportunità, dall'altra parte però è stata una grande difficoltà perché ho dovuto fare tutto da solo, quindi scrittura, autocorrezione, impaginazione. L'altra difficoltà è stata sicuramente l'organizzazione di tutta la marea di idee grazie alle quali ho cominciato a sperimentare questa nuova metodologia. Vi dovete credere se vi dico che la mia testa era letteralmente tempestata da treni in corsa di idee, quindi facevo fatica veramente a mettere ordine. Sicuramente il self publishing è stata un'opportunità perché mi ha consentito di mettere da subito ordine e quindi dandomi subito la possibilità di pubblicare. Per quanto riguarda la terza difficoltà è stato il momento in cui ho deciso di ripubblicare con edizioni Wii. Da una parte sentivo la necessità di rinnovare, aggiornare, correggere, dall'altra parte però ero consapevole del grande lavoro che mi aspettava. Dovevo correggere più di 700 pagine. Alcuni libri erano davvero pieni di immagini. Veramente pieni di immagini. Non ne avevo voglia, lo dico con franchezza, però devo ringraziare qui il mio editore Nicola Bergamaschi che mi ha sempre spinto per cercare il meglio per migliorare aspetti che io avrei lasciato stare. Il suo intervento, i suoi suggerimenti preziosi sono stati davvero fondamentali. Oggi sono tutti ripubblicati, si possono trovare su Amazon e potete anche vedere la pagina Facebook Metodo Musicarte e anche il canale Telegram.
In chiusura, puoi dare un consiglio ai giovani musicisti isolani?
Allora, ne ho in realtà due. Il primo è sicuramente non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Io personalmente ho dovuto affrontare una marea di difficoltà che non sto qui a enunciare, ho veramente tante difficoltà. E la seconda è ricordatevi che bisogna impegnarsi molto nell'alfabetizzazione delle giovani generazioni, perché alfabetizzare vuol dire costruire il pubblico del domani. Noi musicisti non possiamo pretendere di avere un pubblico se non ci impegniamo nell'alfabetizzazione e nel rendere, come dire, fruibile la musica. L'ascolto è importantissimo, ma l'ascolto va di pari passo con l'alfabetizzazione. Fare questo vuol dire letteralmente costruire il pubblico del domani e questo per i musicisti emergenti è fondamentale perché se non si ha pubblico qui non si va avanti.
Ringraziamo Daniele Pasini per la sua disponibilità.
Grazie a voi di cuore, veramente.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. portala sempre con te.